ottica è sempre la medesima, però oggi diciamo, prendo lo spunto da questa grande preghiera sacerdotale di Gesù del capitolo 17 di Giovanni, che se avete modo leggerlo una volta, due volte, tre volte, poi lasciare, poi leggere ancora una volta. Nel senso che le concatenazioni di questa preghiera, no, sono come un mistero dentro l'altro. Un mistero apre l'altro per approfondire lo stesso mistero. E come vi dicevo, che quando questo avviene nei testi, vuol dire che anche il nostro cuore è strutturato così. Allora, in questo, solo una parola tanto da inquadrare, no? La preghiera è normalmente suddivisa in tre quadri. C'è la preghiera di Gesù per se stesso, c'è la preghiera per i discepoli e c'è la preghiera per la Chiesa. Una piccola annotazione: se Gesù prega per se stesso, vuol dire che fa una preghiera egoistica. E come spiegherete voi che non è così? Alla fine, no, quando si dice cioè Gesù non fa una preghiera egoistica, perché quando parla di sé non pensa a sé, ma pensa allo scopo per cui lui è inviato. Allora, in realtà quando prega per sé, prega che avvenga agli altri, quindi a noi, quello che lui è stato inviato a mostrare. Quindi la preghiera per sé di Gesù non può essere egoistica, no? Ma vorrei solo, come dire, riprendere di questa prima parte della preghiera due punti. Uno sarebbe il versetto 3, quando definisce cos'è la vita eterna, che noi ripetiamo ma non credo che comprendiamo. Allora, il versetto 3 è: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, oppure si potrebbe anche tradurre che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che ha mandato Gesù Cristo. Già di per sé il riferimento della conoscenza per noi è come se scatta il riferimento della testa, no? Pensare che la vita è qualcosa di testa non può funzionare, poi per una donna in assoluto, no? Non può funzionare. Allora, quando Gesù parla, ecco, di conoscenza, in fondo, no, praticamente conoscenza di Dio, che è il solo Dio, non ci sono altri dei. Quando si dice l'unico, è per sottolineare che non ci sono altri, no? Ora, la tendenza fondamentale dell'uomo qual è? Nella sua, diciamo, chiamiamola natura, perlomeno che noi viviamo in questo mondo. Cioè, l'uomo, invece di tendere, diciamo, di fondo, no, adorare l'unico Dio, tende ad adorare se stesso e si fa tanti dei. La tendenza fondamentale, quello che noi potremmo dire, non tanto la ragione, ma il movimento del peccato, è quello di acconsentire a questo, cercare di adorare se stessi. Non è che l'uomo si rende conto che questo non funziona, ma non è così semplice liberarsi da questa tendenza. Ora, quando Gesù dice, no, che la vita eterna è che conoscono te, l'unico vero Dio, vuol dire avere completamente superato, oltrepassato questa tendenza, questa, chiamiamola inclinazione, no? Inclinazione a riferirsi a se stessi come un piccolo Dio. Basta fare l'esempio: se uno mi pesta i piedi e io mi inalbero, cosa scatta di fondo? Come? È un diritto di lesa maestà. Come? Ridiamo, ma in pratica è tutta la fonte del peccato. Allora, Provate a immaginare, non immaginare, ma non con la fantasia, ma immaginare nel senso di percepire, no? Che conoscono te l'unico vero Dio. C'è solo Dio e non c'è altro. L'adorazione è dovuta a Dio e a nessun altro, vuol dire avere completamente superato questo. Ma noi l'abbiamo superato una volta per sempre. Ecco perché nella scrittura praticamente il peccato imputabile è quello dell'idolatria. Noi in genere quando pensiamo al peccato pensiamo a un contenuto di peccato, non so io, il sesso, la possesso, il furto, la capire, cioè pensiamo a un contenuto, non pensiamo mai al movimento che rende quella cosa peccato. E il movimento è che al centro non c'è più Dio. E neanche noi, soltanto qualcosa di noi, neanche noi stessi nella nostra, diciamo, pienezza, ma qualcosa di noi. E per quanto sia, come dire, un po' ridicolo pensare che l'uomo adori se stesso, però è la dimensione tragica della nostra dimensione interiore. Noi siamo in adorazione di noi stessi. Pensate per esempio a cosa vuol dire di Gesù come figlio di Dio. Per definire il suo venire tra gli uomini non si dice lascia la gloria di Dio? Quel lasciare la gloria, lui che in questa preghiera dice ridammi la gloria che avevo prima della fondazione del mondo, ma lui l'ha lasciata. Noi che di gloria non ce l'abbiamo, quindi noi abbiamo solo schifio, o siamo così attaccati che come ti permetti? Cioè, questo movimento che Gesù vive e che è diciamo l'immagine precisa di quello che è la rivelazione di Dio del suo amore per noi, noi in realtà non vediamo mai. Allora non solo noi elemosiniamo la gloria dagli altri, ho fatto una cosa, nessuno si accorge, io sono triste. Perché? Ho fatto una cosa, a me sembrava buona e poi ricevo una critica e io mi arrabbio. Perché? Quindi non solo noi cerchiamo la gloria dagli altri, ma la cerchiamo contro gli altri, cioè per essere superiori agli altri. E questo movimento, che è un movimento di fondo, che tu voglia o non voglia, questo te lo ritrovi. Non è che tu lo coltivi, però basta osservarsi e tu senti che quello è il movimento di fondo. Ora, questo movimento contrasta totalmente con il movimento che vive il figlio di Dio che si fa uomo, che ha lasciato la sua gloria per... Ora, se la vita viene da Dio, è solo in quel movimento di lasciare la gloria che noi possiamo partecipare alla vita. Noi che invece la vita non ce l'abbiamo e l'andiamo a elemosinare, ma la elemosiniamo in funzione della nostra gloria, la vita la troviamo? No! E non trovando la vita, noi siamo sempre arrabbiati, se non proprio con tutti, con molti, e se non con molti, con qualcuno. E da questo punto di vista, noi siamo fregati sempre, che sia con tutti, con molti, o con pochi, o con uno, noi fregati, comunque restiamo. Dico un po' ridicolo, ma però la verità è questa. Allora, quando Gesù dice no, che la vita eterna è la conoscenza dell'unico vero Dio e di Gesù Cristo, dice, quando il cuore ha soltanto come, diciamo, oggetto di adorazione Dio e Dio solo, allora la vita gli appartiene, cioè la vita lo riempie. E quando Gesù aggiunge, no, è colui che ha inviato Gesù Cristo, guardate che è l'unico punto nei Vangeli in cui Gesù chiama a sé con il suo nome. avete mai notato? Cioè si dice, spesse volte dice il Cristo, ma Gesù Cristo è soltanto in questo passo. E secondo me c'è una ragione. Adesso prendete con beneficio l'inventario, però secondo me cioè tutto ciò che ci fa entrare nella dimensione più segreta del mistero di Dio, credo che è una cosa buona tenerne conto, no? Questa pienezza di vita, questa in altri passi della scrittura si parla di la pienezza della divinità. Chi la possiede se non l'uomo Gesù? Cioè nella sua umanità lui mostra la pienezza della divinità. Ma noi dimentichiamo sempre il movimento per cui lui vive questa pienezza. E il movimento è sempre lo stesso. Lascia la gloria, non la vuole più per sé, non la prende più per sé, la lascia. E guardate che nella rivelazione del Vangelo, questo noi chiamiamo, non so, con i termini teologici, la kenosi, lo svuotamento, che poi non sappiamo cosa vuol dire, ma noi ripetiamo, no? Tenete conto che non si tratta solo che da Dio si fa uomo, ma anche che dall'uomo si fa servo, anche che da servo si fa schiavo, anche che da schiavo si fa schiavo degli schiavi. Il punto più basso. Se io dovessi fare la domanda e dovessi voi spiegare il mistero, diciamo, dell'annuncio cristiano, dove Gesù ha rivelato al massimo questa discesa? Tutti rispondereste, credo, sulla croce. Allora vi ricordo questa cosa qua. Siccome noi abbiamo la percezione che la condanna, la morte in croce, no? È una morte molto dolorosa, noi immaginiamo che il di più, diciamo così, della croce sia nella sofferenza. Non è così. Il di più della croce non sta nella sofferenza, ma nella ignominia, cioè non c'è più gloria di nessun tipo, neanche di essere umano. Perché il condannato alla croce, no? Non è in ragione della sofferenza, era in ragione della distruzione della sua fama personale. Poi tenete conto che Gesù è crocifisso tra due ladroni. Lasciate perdere che uno dei due, noi diciamo buon ladrone, no? Che anche lì ci sarebbe da quante cose sono misteriose che noi sorvoliamo. Comunque, tra due ladroni. L'annotazione vuol dire che Gesù, lui che è l'innocente, lui che è la pienezza di vita che viene di Dio, lui è stato trattato non semplicemente da condannato, ma che chiunque potrebbe essere condannato solo per calunnia, no? Ma in modo che fosse disprezzato comunque, in modo che non potesse più riavere la sua fama, in modo da non essere considerato qualcosa da nessuno. La croce porta lì, non porta tanto la sofferenza, o meglio, se volete, la sofferenza, quella più, non so, quella in fondo che più uccide, non è quella fisica, è legata a questo. E mi ricordo che di aver letto una testimonianza di una, non so se è una storica, non mi ricordo più, comunque, cioè durante sono tutti eventi purtroppo dolorosi che succedono quando ci sono le guerre. Quando ci sono le guerre, per carpire notizie, c'è sempre la tortura, no? E c'è il racconto, no, di persone sopravvissute alla tortura che come dire, descrivono la loro situazione nell'attesa della tortura e quando la tortura, diciamo, diventa effettiva. Il dramma, cioè lo snervamento, quello che, non so, ti butteresti giù dalla finestra se potessi, è prima della tortura, non durante la tortura. Cioè, quando incomincia la tortura, tu sei, è come dire, non so, è come se tu avessi già superato l'abisso e puoi resistere. Cioè, il momento, diciamo, della sofferenza fisica è come se tu ci arrivi in qualche modo preparato, ma il momento prima, dove tu sei tagliato fuori da ogni contatto, dove tutto congiura contro di te, dove ti si fa passare come, non so, no, la persona più abietta, cioè, è terribile. Ed è quello che Gesù ha vissuto nel Getsemani. Cioè, il momento, direi, più drammatico dal punto di vista dell'umanità, dove viene annotato che Gesù addirittura suda sangue, che era un fenomeno conosciuto anche nell'antichità, ma in campo sportivo però, non per torture, è il momento più drammatico, non è quello sulla croce. Cioè, quando, diciamo, la condanna diventa operativa, è come se tu sei predisposto, ma al momento prima no. Non solo. Ma in questa logica, il punto più rivelativo di questo lasciare la gloria è ancora un altro. Ed è nell'ultima cena, quando Gesù lava i piedi ai discepoli. Noi siamo abituati a questo gesto, abituati per la liturgia, no? E anche all'immagine che, cioè, chi lava i piedi si mette a servire, no? Ma noi non immaginiamo qual è il significato di mistero che questa azione ha. Allora, dovete sapere che nell'antichità il servizio del lavare i piedi ai padroni era riservato agli schiavi, ma gli schiavi ebrei erano esentati, nel senso che l'ebreo deve avere una marcia in più. Nessuno si sognava di domandare a un ebreo, nessun padrone, quindi nessun romano, per quanto fosse stato burbero o non si sarebbe mai sognato di domandare a un ebreo di lavare i piedi. Gesù è esattamente quello che fa. E lo fa a quelli che, come dire, ha scelto lui, cioè che condividono con lui. E lo fa da schiavo. Questa dimensione è quella che più di tutto ci rivela qual è questo movimento di lasciare la gloria per dare la vita. Noi, avendo troppo, diciamo così, elaborato il principio di sofferenza, è come se non capissimo più questo tipo di movimento e arriviamo fino a un certo punto. Tutti sappiamo che soffrire per un altro è un gesto di amore, ma fino a un certo punto, perché dopo ci ribelliamo. Invece, quando tu entri in quell'altro movimento, non c'è motivo di ribellarsi, perché quel movimento è proprio il movimento divino. Solo Dio può aver fatto questo. Voi pensate, nell'antichità o anche adesso, nel mondo musulmano, si può avere una grande venerazione per Gesù, ma non si può assolutamente accettare che sia figlio di Dio. Perché? Perché è debole. E la percezione umana della divinità, anche quello che ricordavo stamattina, Dio forte. Quel forte, guardate che attiva immagini che sono cretine, ma per noi sono alla base della comprensione, ma sono cretine perché non corrispondono alla rivelazione di Dio. La rivelazione è Dio è debole, è con la sua debolezza che manifesta la forza, perché Dio non appoggia il suo amore su niente, solo su sé. L'amore che Dio mostra, è gratuito. Tra l'altro, questa è la condanna più assoluta di tutti i nostri sensi di colpa. Ma non gli lasciamo il senso di colpa, ma che preferiamo essere, come dire, avere una fasulla nobiltà, no? Perché chi ha un senso di colpa si ritiene qualcosa, si ritiene qualcuno. E noi tutti facciamo così, negli affetti, guardate un po'. Allora noi preferiamo tenere un senso di colpa piuttosto che restare umili. Tenere un senso di colpa vuol dire aver rinunciato all'umiltà. Ma senza umiltà ci può essere gusto dell'amore? No! Ma noi vogliamo l'amore. E perché teniamo allora il senso di colpa? Sempre per questo movimento. Noi siamo lì ad adorare noi stessi. L'ho detto un po', ma è solo per far capire che il movimento di fondo è ciò che noi non percepiamo mai. È quello che noi, come dire, mettiamo sempre in sordina, oppure all'angolo. Noi, non so, per esempio, quando fate i buoni propositi, non vi sentite, non so, devo vincere questo, devo arrivare là, mi devo sforzare per... Non è sempre così. L'idea non è quella di andare su, non è quella di elevarsi, come spesso noi usiamo anche come immagine, no? Ma la sostanza è il contrario, è come dire elevarsi ma sulla croce. Noi accettiamo elevarsi ma non sulla croce. E quindi da un certo punto di vista non accettiamo questa discesa. Ora, se il movimento di rivelazione di Dio, che è un movimento di rivelazione del suo amore, comporta questo scendere, noi perché facciamo così resistenza allo scendere? Se non perché adoriamo noi stessi. In questa semplice frase, no? La vita eterna in cosa consiste? Che conoscono te, l'unico vero Dio e Gesù Cristo, allude a questo. E quando prima dicevano che è l'unico punto in cui Gesù parla, cioè si chiama col suo nome, il nome, diciamo, di lui come uomo, è perché la rivelazione non avviene nella natura, nella storia, negli eventi, ma avviene nell'umanità. Ed è l'umanità di Gesù che rivela la pienezza della divinità. Noi quando dobbiamo definire queste cose in teoria, fate dei problemi? Avete delle questioni? Ma che? Ma in pratica è tutto il contrario. È un continuo questionare da parte nostra in pratica. Perché è come se noi vogliamo il risultato ma non la strada. Cioè, noi vogliamo, diciamo, l'effetto, no? Ma non accettiamo di passare per la via necessaria. Ma se c'è passato Gesù, perché noi dobbiamo rifiutare? Insomma, la sostanza è un po' questa. Poi, andando avanti nella preghiera, Gesù prega per i discepoli e dà tre scopi per la preghiera. Una volta che io ve li elenco, ah sì, ma se ve li domando... Penso che è quasi impossibile, ma questo non perché non abbiamo studiato, è perché non siamo occupati da mille altre cose. Saranno anche nobili, ma non sono essenziali. Le cose essenziali non si vedono, ma sono quelle che danno l'impalcatura, no? Che danno la sostanza delle cose. Allora, di queste tre... chiamiamolo tre scopi, no? Tre motivazioni della preghiera, sono in funzione di quello che si può dire la scoperta del nome di Dio. Oppure, come vi accennavo l'altra mattina, è la scoperta della gloria, mostrami la tua gloria. Faccio una piccola parentesi, anche se il tempo, tanto, dove arrivo, tanto non è che... non ho da prendere nessun treno. Quando Mosè fa questa domanda, no? Mostrami la tua gloria, voi sapreste individuare da che stato d'animo lo fa? Allora, le domande nostre non hanno valore per il contenuto, ma per da dove procedono. Se io faccio una domanda, che so io, cos'è un uragano? Ma se lo faccio quando sono un uragano, è un po' diverso, no? Allora, così è, no? Mosè era appena uscito dall'esperienza tragica del peccato del vitello d'oro, il che significa che lui, che era stato mandato a guidare il popolo nel deserto, deve concludere: tutto è perso, ho fallito tutto. Il popolo che io, nel nome di Dio, ho fatto uscire, ha abbandonato Dio totalmente. Adesso che succede? L'ipotesi più normale è quella di aspettarsi la distruzione, il castigo. Mosè è l'unico che si frappone tra Dio e il popolo, sapendo che Dio ha tutto il diritto di distruggere il popolo, per quanto abbia scelto lui. Lui, che è, diciamo, il destinatario dell'invito di Dio per questa opera, ha ancora una carta da giocare, che è quella di se stesso. Prima cosa fa? Ricorda a Dio che è Dio: ma per caso tu mica ti comporti come noi? Noi avremmo già fatto fuori tutti, ma tu sei uno di noi? No, non hai promesso di essere Dio? Allora, la cosa strana, se voi leggete i capitoli 32, 33, 34 dell'Esodo, fate delle scoperte assolutamente straordinarie. Mosè ricorda Dio che è Dio quando Dio si vuole comportare come un uomo. È il suo servo che ricorda Dio: ma tu non sei un servo come me, tu sei Dio. Ma è il servo che glielo ricorda. E Dio è contento che il suo servo faccia così. Ma non basta. Ha ricordato che Dio è Dio. E Dio dice: va bene, non lo distruggo. Però, adesso state un po' da parte, eh? E Mosè dice: no, così non ci sto. Se tu sei Dio, allora mica devi conservare ancora. Quindi, se tu perdoni, vuol dire che devi essere ancora in mezzo a noi, se no vai a farti benedire. E Dio accetta. Ma qual è la posta in gioco dell'accettare? Dio ha fatto questa proposta a Mosè. Allora, questo popolo, non vedi, hai visto? Lasciamolo perdere. Io ho scelto te, io credo in te. Da te ne faccio venire fuori un altro popolo. E Mosè deve dire: no, bello mio, non ci sto. Non ci sto. Non lasciate il popolo, io non ti voglio. Vai a farti benedire. E Dio è contento. Allora Dio accetta di fare come prima. E a questo punto che viene la domanda: ma Dio chi è davvero? Quando lo domandano: mostrami la tua gloria, è: ma io ti posso vedere? E poi c'è la famosa, no, la rivelazione, sarebbe la seconda rivelazione dopo quello del roveto ardente, no? La seconda, e Mosè non vede nulla, sente solo. E cosa sente? Il Signore ricco in misericordia. Cioè la rivelazione di Dio che avviene nel punto e nel momento più tragico della storia del popolo e nella dimensione più drammatica del cuore di Mosè, diventa il luogo di rivelazione somma. Cioè Dio è esattamente colui che perdona. Però, perdonate, se io tengo alla mia gloria e adoro me stesso, posso avere il senso del mio peccato? Ma se non ho il senso del mio peccato, posso vedere chi è Dio, se Dio è colui che perdona il peccato? Questa è la nostra condanna. Noi siamo fregati da questa cosa qua. Noi immaginiamo di voler vedere Dio sforzandoci di essere virtuosi. E questo, ci corrobora in questa dimensione dell'adorare se stessi. Da dove lo capite? Quando uno vi pezza i piedi. Oppure quando uno vi offende e noi subito dobbiamo difenderci, no? Subito. Da lì capiamo che quello che abbiamo compreso di Dio è fasullo. Non siamo ancora in quella, la vita eterna è la conoscenza dell'unico Dio e del suo inviato Gesù Cristo. Allora, quando Gesù fa la preghiera per i discepoli, vuole tenerli dentro questa rivelazione. E le tre, non faccio in tempo adesso, faccio solo la prima, delle tre motivazioni, le altre due le faccio un pomeriggio. La prima dice che siano uno come noi. Allora, è la preghiera che i discepoli vivano tra di loro come un corpo unico. Ma questo è assunto come immagine dell'unità tra il figlio e il padre. Domanda: in che cosa il figlio e il padre sono uniti? Nell'amore verso di noi. Quando si dicono che il figlio è intimo del padre, non immaginate chissà quale mistero. Intendete questo? Il figlio non è diverso né come intensità, né come profondità, né come, mettete tutte le qualità, no? Dal padre nel suo amore per noi. Cioè il figlio che ha lasciato la sua gloria vuol dire che ha assunto l'amore del padre per noi come il titolo per eccellenza della sua realtà. Assumere questo e lasciare la propria gloria è lo stesso. È per noi che è complicato. Allora, quando lui prega che siano uno come noi, intende questo. Cioè che quella conoscenza dell'unico Dio e dell'inviato sia non solo la ragione di fondo, ma la dimensione tipica del nostro essere figli di Dio. E poi aggiunge una cosa che è straordinaria. Vi posso instradare con questa domanda. Quando Gesù ha promesso la sua pace? Oppure, se volete ancora, no? Quando Gesù ha promesso di dare la sua gioia? Quando? Leggiamo il Vangelo. È l'ultima cena. E l'ultima cena aveva solo di differenza rispetto alla crocifissione poche ore. Quindi il discorso che Gesù fa nell'ultima cena è riferito a quello che lui vivrà dopo. E non poteva spiegarlo dopo, doveva spiegarlo prima. La spiegazione non è perché capissero, ma è perché potessero accogliere quello che di lì a poco lui aveva già accettato di dire. Questa spiegazione immette i discepoli nella realtà di Gesù che così è presentata. Allora, quando lui dice che siano una cosa sola, alla fine poi abbina il versetto 13, che la mia gioia sia in loro in abbondanza. Ma la gioia di Gesù qual è? È quello di vivere così in intimità col Padre, nel suo amore per noi, da rendere questo, no? Come la ragione del suo essere. E prega che quella cosa sia anche per i suoi discepoli. Noi siamo distanti, ma anni luce. Però, se riconosciamo che siamo distanti, siamo già salvi. Che almeno non ci illudiamo di avere noi la verità. È già una buona cosa. Allora, la preghiera fa sì che quello che lui ha chiesto per se stesso possa diventare la ragione di vita dei suoi discepoli. L'unico, diciamo, aspetto consolante di questo è che lui ha pregato così per noi. Quindi vuol dire che vuole noi, e il volere di Gesù non è come il nostro, voglio, ma poi... Cioè, il volere è un volere effettivo. Sì, lo voglio, sei guarito, no? Quel lo voglio non è solo un atto di volontà, è una immissione nella stessa vita che vive lui. Sarebbe il dono dello Spirito Santo, no? Cioè, è la... Vuol dire, è renderci partecipi della stessa realtà, no? Che Gesù vive. Ma noi prendiamo solo la seconda parte di questo e dimentichiamo la prima. Perché lui, per vivere questo, ha lasciato ogni gloria. Noi invece teniamo la nostra gloria, in più vogliamo la vita. Né avremo gloria, né abbiamo vita. E ne siamo fregati su tutta la linea. Non sarebbe un po' segno di intelligenza dire, ma dobbiamo essere così imbecilli? Sempre a chiedere una cosa e a fare l'opposto? Ma... Un po' di sale in zucca non ci viene. E spesso io dico, no, che non è che siamo cattivi, ma imbecilli sì. Ma maggiorato. Vabbè, poi dopo. Cioè, perdonate, io metto insieme un po' anche le cose così. Da una parte è per non farvi sospendere in quella dimensione del mistero, sennò poi non diventa effettivo. E dall'altro per dire che questi grandi misteri sono vivibili in ogni circostanza della vita. Cioè, non è che c'è bisogno di chissà quale contesto per vivere questo. Ogni realtà, ogni cronaca quotidiana può far vivere questo. Allora, per questo che metto insieme un po' di... Ma è così, è la nostra vita. E se la nostra vita, quindi, fa sentire che c'è questo, ma che ve ne frega se uno... gli fa la carezza e gli dà la sveglia, ma che ve ne frega? Però non sembra così. E il pomeriggio continuiamo, c'è del resto. E questo cosa sarebbe? Acqua? Ah, San Buco, quello che c'ho anche di là, lui da lui.